Buonasera, benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Edoardo Boncinelli, genetista, professore di biologia e genetica presso l'Università Vita Salute Santa Fede di Milano. Ha pubblicato tra l'altro L'etica della vita nel 2008, Dialogo su etica e scienza con Emanuele Severini, Come nascono le idee nel 2008, Che cos'è il tempo, Lo scimmione intelligente, Dio, natura e libertà con due gemelli, mi sembra, e Perché non possiamo non dirci da comunisti nel 2009. Con noi anche Marisa Dalla Chiara, ordinaria di logica e filosofia della scienza della facoltà di lettere e filosofia, presidente del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della Scienza, è autrice di numerosi libri e articoli che spaziano nei campi della logica quantistica, computazione quantistica, fondamenti e filosofia della teoria quantistica, semantica delle teorie fisiche e teorie della conoscenza. Edoardo Semola, che voi vedete, giornalista, professionista, critico musicale e cinematografico, organizzatore di concerti e spettacoli, collabora con il Corriere Fiorentino e il dorso regionale toscano del Corriere della Sera, dove segue il settore musicale e la pagina culturale in generale. Il libro che Boncinelli offre oggi alla nostra riflessione propone una definizione dell'essenza dell'impresa scientifica oggi, di cui vengono evidenziati alcuni elementi, 7 appunto, come dice il titolo, e vedremo in seguito. La scienza sperimentale odierna può essere definita come un'impresa collettiva e progressiva che deve rispettare alcuni criteri essenziali. La panoramica offerta è al momento inedita, in un mondo dove, se da una parte sembra esserci un ritorno all'oscurantismo dato dalla diffidenza per l'evoluzione scientifica, da quanti dicono no agli OGM e a chi non vuole vaccinare i figli, dall'altra si accusa la scienza di aver preso il dominio sulle scelte umane tanto da considerarsi infallibile, vedi la vicenda Staminali, e comunque così ritenuta da meritarsi un atto di credo mistico. Nelle 100 pagine di questo intrigante ma concreto saggio, Boncinelli costringe anche chi con la scienza convive e ci vive a riflettere su alcuni concetti sui quali si fonda. 7 i concetti che vengono fuori da questa sua descrizione di cosa sia la scienza: un'impresa collettiva e progressiva, volta a cogliere gli aspetti riproducibili di un numero sempre maggiore di fenomeni naturali e comunicarli attraverso lo spazio e il tempo in forma sinottica e internamente non contraddittoria, in modo da porre chiunque in condizione di fare previsioni fondate e di progettare e mettere in atto macchine funzionanti, siano esse di natura materiale o mentale. 7 concetti, appunto, che partono dall'impresa collettiva alla comunicabilità, passando per la coerenza e l'indagine, per il metodo sperimentale, la costruzione e la previsione, che permettono all'autore di sviscerare la sua visione di scienza e quella che legge nell'interpretazione degli altri. Non manca, anche se ovviamente fuori dei 7 concetti base per la definizione della scienza, di dedicare 2 riflessioni ai temi della scienza e ai suoi limiti e del rapporto tra scienza e etica. Io darei subito la parola a Marisa Dalla Chiara.
Grazie.
Adesso spengo il mio.
Allora, io innanzitutto ringrazio Anna Benedetti per il suo invito a partecipare all'incontro di questa sera. È sempre molto interessante poter dialogare con Edoardo Boncinelli e con i suoi libri, anche perché Edoardo ha una straordinaria capacità, che in molti li invidiamo, di raccontare con un linguaggio intuitivo e accattivante argomenti che possono essere molto difficili. E questo vale, direi, in particolare per questo libretto, che si può leggere tutto di un fiato e che riesce a mettere a fuoco cruciali dell'attività scientifica. E mentre fa questo, Boccinelli mette anche in evidenza i tanti pregiudizi, alcune autentiche sciocchezze che spesso si dicono quando si parla di scienza in ambienti non scientifici. E questo, ahimè, vale in particolare in Italia, la patria di Galileo e del metodo scientifico, e dove invece, per ragioni diverse, atteggiamenti profondamente antiscientifici sono spesso molto diffusi. Allora, quali sono i 7 ingredienti della scienza a cui accennava prima anche Anna? Ma 7 a prima vista potrebbe sembrare un numero magico, però chiaramente non è così, non si tratta di qualcosa che assomigli ai 7 peccati capitali. Allora io adesso vorrei molto brevemente cercare di illustrare e commentare questi 7 ingredienti fondamentali della scienza, e magari non seguirò esattamente l'ordine che viene seguito nel libro. Il primo ingrediente, è stato già anticipato da Anna prima, e può essere riassunto nello slogan: la scienza è un'impresa collettiva. Naturalmente non vale l'inverso, non ogni impresa collettiva è scientifica. Cosa vuol dire questo? Sempre di più oggi la scienza è un'attività di squadra. Tanto è vero che gli articoli scientifici che si pubblicano sono molto spesso a tantissime firme, addirittura centinaia di firme nel caso delle scienze sperimentali, come per esempio la fisica. E questa attività collettiva si regge su un rigido sistema di autocontrollo della comunità scientifica. E Boccinelli dedica alcune pagine per descrivere come si realizza questo autocontrollo. E credo che questa sia una lettura interessante per le persone che abitualmente non lavorano in campo scientifico. Che cosa succede? Ogni articolo che è sottoposto a una rivista scientifica viene fatto giudicare da alcuni referees, alcuni revisori, che naturalmente devono essere esperti del campo e che di solito restano anonimi. E naturalmente questo non è un sistema perfetto, oggi spesso è anche molto criticato, perché può accadere che certi referees nelle loro bocciature o nelle loro promozioni siano influenzati da interessi particolari, però direi che tutto sommato il sistema funziona e fino ad oggi non è stato trovato pare un sistema migliore. E tutto questo fa sì che questo rigido sistema di autocontrollo fa sì che nella scienza, diversamente da quello che succede in altri ambienti, in altri campi della cultura, eventuali errori, inganni, bufale, abbiano una vita molto breve. La scienza oggi è sempre di più un'attività corale, dove i grandi solisti sono quasi scomparsi, sembrano quasi scomparsi. Come osserva Boccinelli, oggi sembra quasi tramontata la figura del grande, geniale scienziato in senso romantico. Tutto questo può forse anche dispiacere, perché in fondo a tutti noi piacerebbe qualche volta incontrare, per esempio nel contesto di un congresso, un nuovo Einstein, ma la probabilità di un evento di questo tipo è molto molto piccola. Però c'è anche un aspetto confortante in tutto questo. Anche senza essere un grande genio, senza essere Einstein, oggi è possibile dare qualche contributo significativo al progresso della scienza. Un altro ingrediente fondamentale di cui si parla in questo aureo libretto riguarda un concetto fondamentale per le scienze sperimentali, da cui proprio le scienze sperimentali prendono il nome, il concetto di esperimento. Che cosa sono gli esperimenti? Boccinelli dedica alcune pagine alla descrizione di questo concetto così importante e anche per certi aspetti difficile. Che cosa succede? Nell'ideazione di un esperimento, la prima cosa da fare e scegliere i parametri significativi o grandezze significative e quindi anche decidere che cosa si trascura. Osserva Boncinelli, se per esempio Galileo nei suoi celebri esperimenti sui gravi avesse scelto per esempio la temperatura invece dello spazio, del tempo, della velocità, eccetera, non sarebbe andato molto lontano. È stato anche osservato qualche volta che paradossalmente l'imperfezione degli strumenti, degli apparecchi con cui lavorava Galileo, questa imperfezione ha rappresentato per lui una fortuna e non un limite come si potrebbe pensare a prima vista. Perché se gli strumenti di Galileo fossero stati per esempio sensibili a effetti, poniamo, relativistici o quantistici, sarebbe stato impossibile per Galileo creare in un colpo solo la meccanica classica, la relatività e la meccanica quantistica. E una volta scelti i parametri significativi, le grandezze significative, bisogna poi stabilire come misurare queste grandezze. E c'è tutta una teoria su cui Boncinelli si sofferma, dedicata proprio a questo importante concetto di misura. Ora, diversamente da quello che qualche volta si pensa, il risultato di una misura, per esempio la misura, poniamo, della velocità in una certa direzione, non è un singolo numero. Di solito è un intervallo di numeri e può essere addirittura una distribuzione di probabilità di numeri. E nel caso degli intervalli, la lunghezza di questi intervalli corrisponde alla precisione degli strumenti che si usano per fare le misure. Quindi una volta scelte le grandezze, una volta stabilito come si misurano queste grandezze, bisogna poi studiare come queste grandezze covariano. Cosa vuol dire questo? Come i valori di certe grandezze variano al variare dei valori di altre grandezze. E molte leggi fisiche fondamentali stabiliscono proprio forme fondamentali di covarianza. Questo vale per la stessa legge di Galileo sulla caduta dei gradi. Naturalmente tutta la teoria degli esperimenti, che riguarda essenzialmente il comportamento anche di strumenti, di apparecchi, ha dei legami molto forti con la tecnologia. E dai rapporti, dallo studio dei rapporti tra scienza e tecnologia, Boncinelli dedica un altro dei sette ingredienti fondamentali, la sezione del libro a cui dà il titolo Costruire. Ma io ora su questo non mi soffermo, perché vorrei invece dedicare un po' più di tempo a un altro ingrediente fondamentale della scienza, che forse è quello più caratteristico, anche a questo ingrediente accennava prima Anna, che si può descrivere attraverso le parole indagine progressiva e conservativa. In che senso la scienza è un'indagine progressiva e conservativa? Cosa vuol dire questo? Nell'evoluzione storica delle teorie scientifiche, l'emergere di una nuova teoria, poniamo l'emergere della teoria della relatività rispetto alla meccanica classica, non porta a confutare la vecchia teoria, non porta a contraddirla, al contrario, la nuova teoria in qualche modo riesce a generalizzare e a inglobare la vecchia teoria. Questo appunto succede con i rapporti fra meccanica classica e relatività, ma anche con i rapporti fra meccanica classica e meccanica quantistica. Tanto è vero che gli ingegneri di oggi, quando costruiscono, adesso io, un ponte, un treno, applicano ancora la vecchia meccanica classica creata da Galileo e da Newton. La ragione per cui avviene questa generalizzazione, questa conservazione delle teorie, soprattutto nel caso delle scienze sperimentali, la situazione della matematica in realtà è un po' diversa. La ragione per cui tutto questo avviene è la seguente: ogni teoria, e questo è chiaro soprattutto nella fisica, ha un suo ambito di validità o dominio di validità, che dipende dalla classe dei fenomeni che sono studiati e anche dalle precisioni degli strumenti con cui si fanno le misure relativamente a quei fenomeni. passare da una certa teoria a una nuova teoria, poniamo dalla meccanica classica alla teoria della relatività, comporta un allargamento del dominio di validità, cioè un allargamento della classe dei fenomeni che sono studiati, e anche all'uso di strumenti di misura più raffinati. E poi naturalmente c'è anche tutto il lavoro teorico che riguarda, poniamo, la scelta degli assiomi e la scelta delle definizioni fondamentali delle diverse teorie. Su questi argomenti ha insistito molto nei suoi scritti di filosofia della fisica Giuliano Corallo di Francia, a cui qualche volta nei suoi libri Edoardo Boncinelli fa riferimento. Ed è questo il quadro teorico generale in cui si riesce a descrivere bene un altro ingrediente fondamentale delle scienze sperimentali, la capacità di prevedere fenomeni nuovi. E in questa prospettiva generale vorrei leggere un'osservazione generale che mi è piaciuta molto, cioè, sono tante cose che mi sono piaciute molto in questo libro, ma questa osservazione che sto per leggere mi pare abbia delle conseguenze anche generali, così, nei possibili comportamenti delle persone che si occupano di scienza. Dice Boncinelli: ogni legge fisica ha un suo preciso ambito di validità, all'interno del quale vale ed è sovrana, e al di fuori del quale perde colpi e non raggiunge il segno. Non esistono leggi fisiche o più in generale scientifiche che valgono in tutte le condizioni possibili. Chiunque aspiri a conoscere leggi che valgono sempre e comunque, non si rivolga dunque alla scienza, ma a una ipotetica congerie di spiegazioni metafisiche o religiose. Tutto questo è molto vero, e ne viene che un genuino atteggiamento scientifico è sempre incompatibile con ogni forma di fondamentalismo, di ideologismo. Naturalmente tutto questo non impedisce che poi alcuni scienziati particolari qualche volta abbiano degli atteggiamenti ideologici. Qualche talebano esiste anche nel mondo scientifico, che abbiamo conosciuto tante volte, però tutto questo si può spiegare. Uno potrebbe chiedersi come mai. Secondo me c'è una spiegazione razionale, perché la scienza in realtà si sviluppa a tanti livelli diversi. C'è il livello più importante, che è quello delle teorie, poi c'è il livello delle metateorie. Le metateorie sono strettamente connesse alle teorie. La metateoria di una teoria è la teoria che studia le proprietà della teoria di cui ci si sta occupando. E poi c'è un terzo livello, che potremmo chiamare livello meta-meta. E questo livello in cui si fanno i discorsi più generali, gli scienziati che hanno elaborato una certa teoria fanno dei discorsi più generali che spesso possono essere influenzati anche da posizioni filosofiche, religiose e perfino politiche. E qualche volta succede che quello che uno scienziato asserisce a un livello meta-meta e può non essere perfettamente coerente con quello che lui stesso poi ha fatto a livello delle teorie. E si potrebbero fare molti esempi. E che dire dei filosofi? Qui vado, mi permetto di dissentire da alcuni tuoi giudizi che mi sono sembrati un pochino troppo duri sulla categoria dei filosofi, soprattutto non per difesa della corporazione, che non interessa assolutamente nulla, per un motivo di carattere generale. Mi pare che la filosofia nel suo complesso non sia caratterizzabile attraverso delle proprietà definite. Non ci sono i sette ingredienti per la filosofia, così come invece ci sono i sette ingredienti fondamentali della scienza, perché la filosofia, diversamente dalla scienza, non è un'indagine progressiva e conservativa. E come si sa, nella filosofia è stato detto tutto il contrario di tutto, ci sono filosofi e filosofi. Alcuni filosofi sono, e anche oggi sono ancora molto vicini a un atteggiamento scientifico, al metodo scientifico. Altri invece, ahimè, qualche volta sono molto vicini a forme di autentica cialtroneria. E poi ci sono gli storici della filosofia, c'è tutto il lavoro storico, la storia della filosofia, la storia delle idee, come amava dire spesso Paolo Rossi. E il lavoro storico, quando è fatto bene, usa un metodo che è molto vicino al metodo scientifico. Ma a questo punto forse manca ancora solo un ingrediente, credo di non aver dimenticato nulla. L'ultimo ingrediente su cui vorrei dire qualcosa è quello della coerenza, che naturalmente interessa soprattutto i logici, però tutti gli scienziati amano la coerenza. E perché? Per una teoria la coerenza è un requisito importante e c'è una ragione logica che giustifica la ripugnanza verso le contraddizioni. Come ricorda Concinelli, in una teoria, quando si dimostra contemporaneamente una proposizione e la sua negazione, succede allora che si può asserire tutto quello che è esprimibile nel linguaggio di quella teoria, naturalmente. Come dicevano i logici medievali, da un assurdo segue qualunque cosa, ex absurdo sequitur quodlibet. Questo è verissimo, ma quando si usi la logica classica. In realtà, forse vale la pena ricordare che paradossalmente proprio le ricerche logiche del Novecento e anche quelle attuali hanno un po' valutato l'interesse per le contraddizioni. Io vengo proprio ora da un congresso in Austria dedicato alle logiche falsi, logiche sfumate, che sono logiche a tanti valori di verità, anche a infiniti valori di verità, oltre al vero e al falso ci sono infiniti altri valori di verità. Ebbene, per queste logiche succede che una contraddizione non è sempre falsa, per cui non vale più il principio secondo cui da un assurdo segue qualunque cosa. Uno potrebbe dire, vabbè, questi sono esercizi formali dei logici che si sono occupati della logica classica e quindi devono anche inventare qualcosa di nuovo perché devono poter continuare a pubblicare per fare carriera. Ma non è solo questo, anzi non è questo il motivo principale, perché queste nuove logiche che non sono più fondate su questa ripugnanza verso le contraddizioni, sono in realtà profondamente radicate in alcune situazioni che riguardano il nostro pensare scientifico, il nostro pensare razionale in generale, e riguardano soprattutto casi in cui abbiamo a che fare con concetti di tipo ambiguo. Uno potrebbe dire, ma l'ambiguità non deve essere caratteristica della scienza, è caratteristica delle scienze soft, delle scienze umane, dei linguaggi delle arti, ma nella scienza, nelle scienze esatte, nelle scienze hard, non dovrebbero essere concetti ambigui. Invece sappiamo che non è così. Oggi anche nelle scienze hard ci sono concetti ambigui. Esempio paradigmatico è proprio la meccanica quantistica, dove concetti ambigui hanno un ruolo fondamentale. Per esempio, in generale, la posizione di una particella può corrispondere a un concetto ambiguo. E proprio recentemente, come ha fatto Concinelli, ci siamo ritrovati in qualche festival scientifico a discutere di ambiguità nella meccanica quantistica e in un mondo apparentemente lontano, molto lontano dalla microfisica, che è il mondo della musica. Però questa è un'altra storia di cui non possiamo parlare oggi e quindi forse io posso fermarmi qui perché spero di non aver dimenticato nessuno dei 7 ingredienti fondamentali della scienza.
Meno 6 minuti, secondo più secondo meno, anche perché ovviamente rispetto alla professoressa ho molti molti meno argomenti nel mio arco, quindi state tranquilli, anche come numero di appunti 10 parole contro 6 pagine credo che possiate stare tranquilli. Allora, intanto finisco con i ringraziamenti nei confronti di Anna Benedetti che mi ha invitato qui, come tante altre volte, io purtroppo poche sono quelle in cui posso rispondere positivamente, non per colpa mia ma per motivi di lavoro, ma sono sempre molto piacevole partecipare a questi incontri, anche se, come dico sempre ad Anna, mi poni sempre a un tavolo di fronte a professori, intellettuali, grandi scienziati, insomma, è in modo anche del tutto ingiustificato. Motivo per cui io credo che il mio ruolo da scrivacchino alla provincia dell'impero sia, di fronte a tanti professori, sia quello di tenere il più possibile i piedi per terra e cercare di portare un po' di sana ignoranza in un convivio di tanta scienza. E ovviamente ringraziare il professor Boncinelli, che è uno dei miei eroi nella divulgazione filosofica e scientifica, insieme al professor Giurello, cui facciamo i nostri auguri. Diciamo che mi piace pensare che, da amante del cinema, mi piace pensare che se la divulgazione scientifica potesse essere paragonata all'arte cinematografica, per linguaggio, per ironia, per intuitività, per approccio, Edoardo Boncinelli potrebbe essere il nostro Woody Allen, non quello di ora, che è un po' scaduto, diciamo, ma quello degli anni 70, con tutto bene. Ora, in tutto questo, una breve considerazione, diciamo, preliminare, da cui scaturisce una domanda, che poi non è quello di fare domande, considerazione che parte dalla premessa che lo stesso Boncinelli scrive a questo libro, ovvero alla nascita della scienza. Lo fa un piccolo excursus storico molto veloce, parte dal fatto che la scienza nasce, possiamo dire, appunto nel 600, abbiamo parlato di Galileo, e lui giustamente sottolinea come sia nata inizialmente come quasi come una speculazione filosofica, quasi come un gioco tra intellettuali, no? Che poi si sviluppa nel 700, si comincia a sporcarsi le mani nell'800, pensiamo a Darwin, sporcarsi le mani dicendo avere a che fare con la realtà pratica, con la realtà, con la Terra, fino a esplodere nel corso del XX secolo, che lui giustamente definisce il secolo della scienza e il secolo della tecnica, cioè appunto dove la scienza da speculazione intellettuale ha sempre di più, sempre meglio a che fare con la nostra realtà quotidiana, fino a livelli infinitesimali, fino al televisore, alla lavastoviglie, insomma, stiamo proprio parlando di appunto terra. E questo poteva sembrare un punto di arrivo, o meglio, un punto talmente estremo di commistione della scienza, questa parola così alta, così evocativa, nelle nostre vite di tutti i giorni, che poteva essere quasi impensabile un passo ulteriore. E forse questo passo ulteriore invece è stato fatto. Ed è questo l'aggancio, diciamo, con l'oggi, che mi è venuto in mente proprio passeggiando qui per arrivare in biblioteca. Ovvero, se nel corso del XX secolo si è estremizzato questo fenomeno, all'inizio del nuovo millennio si è creato un fenomeno nuovo derivato da questo, scusate la banalità del ragionamento, ovvero del fatto che il ragionamento scientifico, o meglio l'argomento scientifico, il tema della scienza, i suoi temi, siano entrati addirittura nel linguaggio da bar, nel linguaggio dei talk show televisivi. È tema di questi giorni. Nei bar si parla di vaccini, di meningite, tutti hanno un'opinione sul vaccino, anche e soprattutto chi dovrebbe averla. Giornalisti compresi, anzi forse giornalisti in testa. Nei talk show televisivi è tutto un parlare di fecondazione assistita, di maternità surrogata, di temi che fino a pochissimi anni fa sarebbero stati appannaggio, giustamente, del sapere scientifico, del sapere tecnico, degli specialisti. Ora non c'è bisogno di scomodare Galileo per portare a tutto questo ragionamento, ma io credo che se un libro di questo tipo ha, cioè uno di tanti, mettiamo così, uno di tanti motivi per cui questo libro oggi è così importante e così ben accetto, è proprio perché questa deriva porta a una necessità di un ritorno all'ordine, di un ritorno alla chiarezza, no? Anche nella divulgazione, perché poi questo è un libro di divulgazione, come ha detto giustamente la professoressa, è per tutti, è parla il linguaggio comune, parla il linguaggio che chiunque può capire. E forse ha l'origine, non so se consapevole o inconsapevole, questo ce lo dirà anche il professor Boncinelli, di quello che possono essere le motivazioni psicologiche, le emotive che possono portare il professore a parlare di questo in questo modo, c'è anche la consapevolezza di questa deriva che abbiamo avuto di fronte, cioè il divulgatore che si deve confrontare con il volgo, scusate il gioco di parole, che ha preso quasi in mano, quasi in possesso, quasi scippando i temi a chi ne ha sempre avuto giustamente il monopolio e il diritto. Quindi io direi di cominciare con una domanda, cioè il rapporto tra il divulgatore e il volgo in questo nuovo contesto, partendo da questo libro.
Innanzitutto buonasera a tutti, ogni tanto ci si vede in questa stanza, anche se c'entra sempre da posti diversi, oggi pensate da un terzo posto ancora rispetto ai precedenti. Ci si vede con una certa regolarità perché io ho il piacere di scrivere. Prima facevo un libro l'anno, l'anno scorso ne ho fatti 8, quest'anno ne farò 4-5, insomma sapete in vecchiaia uno perde. Io vedo il continente e quindi mi scappa da scrivere. Ora adesso tanto per tale ne ho già scritti 3, però ancora non è uscito nessuno, il primo è il 25 di questo mese. Quindi ogni tanto vengo a parlare non sempre delle stesse cose, però chiaramente vengo a parlare più volentieri delle cose sulle quali mi sento più forte. E su nulla, direi, mi sento forte come sul metodo scientifico. Perché? Perché volere o volare sono 40 anni che faccio questo mestiere. Qualcuno, leggi o di freddi, mi chiama anche pasdaran della scienza per dire che io sono un difensore esagerato, a spada tratta, della scienza. Non ci posso fare nulla, non mi voglio nemmeno giustificare. La scienza è, per certi aspetti, la cosa più seria che, per il momento, l'umanità abbia saputo inventare. Io sono nato con certe inclinazioni, ho studiato, ho frequentato certe persone, per esempio Giuliano Torato di Francia, che in maniera complicatissima è stato un mio maestro, l'ho seguito in tante cose, ma a un certo momento l'ho mollato, come se lui fosse il mio allievo invece che io l'allievo suo, perché si è un po' imbarazzato con i filosofi e quindi ha cominciato a dire cose che a me non mi piaceva più tanto. Quindi in un certo senso sono recidivo, sono duro come un muro, perché col passare degli anni invece di ammorbidirmi, mi ammorbidisco come carattere, mi ammorbidisco come savoir-faire, per dire che mi conosce, ma certamente non mi ammorbidisco come idee, proprio perché, e qui rifiglio il discorso del nostro giornalista, perché mai come oggi occorre essere rigidissimi per andare contro le cretinate più assurde che si sentono. Abbiamo sentito parlare di stamina, vergogna mondiale. Abbiamo sentito parlare dei vaccini che fanno venire l'autismo, da gente che non sa né che cos'è un vaccino né che cos'è l'autismo. Sentiamo due cose sulle quali non entro perché ormai tutti i partiti hanno dato libertà di coscienza, quindi per me stessa io mi tengo la mia libertà, se non sono d'accordo sulla libertà di coscienza. Quindi ogni pochino sarebbe bene dare una richiamatina, perché le bischerate sono bischerate, non c'è nulla da fare. E non puoi persuadere un cretino, per quanto intelligente tu sia, perché non capisce. Quindi, in un certo senso, bisogna fare un'azione collettiva. Ecco perché io ho insistito sulla cosa collettiva. Il bello della scienza, che la distingue da molte altre attività, è che aumentando il numero degli attori non si elimina l'errore, ma certamente lo si riduce molto. Quindi se tu dici questo vaccino fa venire questa cosa, cosa c'è da fare? C'è da farlo 50 volte, 100 volte, 1000 volte, 1 milione di volte e vedere cosa succede. Non c'è altro da fare. Tutto il resto è il sesso degli angeli, che una volta era interessante, non si spiega più nessuno, nemmeno del sesso degli angeli, non solo del sesso dei cristiani, ma nemmeno di quello degli angeli. Quindi oggi come oggi, per venire incontro seriamente a queste domande, bisogna essere rigorosi. È ovvio che la popolazione non ama il rigore, non ama la prova palmare, perché bisogna studiare, perché bisogna ragionare e perché bisogna aspettare. Io cosa dico a qualcuno che mi dice ma l'altro giorno ho letto te, ma l'altro giorno ho letto te? Io faccio così. Quando mi dicono una cosa io aspetto 5 anni. Se 5 anni dopo se ne parla ancora, sarà vera. Se fra 5 anni non se ne parla più, vuol dire che non era vera. Lo so che è antipatico aspettare, soprattutto nel caso delle malattie e nel caso se una malattia colpisce te e i tuoi familiari. Però purtroppo non c'è altro da fare. Lasciare decantare la confusione. Quindi ci vuole anche pazienza. Nemmeno il Padre Eterno fece il mondo in un'ora. Ci mise anche lui un po' di tempo. Quindi per raggiungere certi tipi di verità ci vuole tempo e purtroppo ci vuole anche soldi, perché la ricerca da sola non si fa. E ci vuole la capacità di non dire e contraddire nello stesso tempo la stessa cosa. Una delle principali differenze, secondo me, che ho frequentato tanti medici di tanti tipi, tra le scienze e le pseudoscienze, è il fatto che le scienze sono internamente non contraddittorie, a parte l'esperimento. L'esperimento va fatto. Ma prima dell'esperimento tu devi fare una predizione. Se fai una predizione che non si capisce bene qual è, come fai a fare l'esperimento? Quindi la differenza tra le scienze e le pseudoscienze è che prima ancora di fare l'esperimento quello che dici non deve essere contraddittorio. Cosa vuol dire contraddittorio? Vuol dire che della maggior parte delle persone che io conosco, compreso i filosofi di cui io parlo spesso, tanto è vero che 2 settimane fa mi hanno dato la laurea di onore in filosofia, molto spesso definiscono una parola in una certa maniera e 2 pagine dopo usano lo stesso termine con una definizione diversa. Questo si chiama parare. Come se io ti dicessi la briscola piglia tutto e la briscola è coppe e dopo dici no, la briscola è fiocco. Come la briscola è fiocco? Non era coppe. Se io cambio le regole del gioco durante il gioco, chiaramente non è un gioco leale. Quindi io dico, nonostante che il vanto delle scienze sperimentali, come dice l'aggettivo, è quello di fare gli esperimenti, ma ancora a monte ci vuole una non contraddittorietà interna che permetta di fare delle affermazioni. Chi non è uno scienziato conosce solo 3 cose della scienza: il principio di indeterminazione di Heisenberg a capocchia, il teorema di Gödel a capocchia, ma questo lo conoscono solo i prelati, quindi non le conosce, e quello che ha detto Popper, che se gli chiedi che Popper cominceranno a sbagliare, insomma, tutti sanno che Popper ha detto che la scienza è fallibile. Popper si è guardato bene da dire che la scienza è fallibile. Popper ha detto, per distinguere un'affermazione scientifica da una non scientifica, cioè metafisica, c'è un test molto semplice: fare una predizione. Se un singolo esperimento può contrastare questa predizione, l'affermazione era scientifica. Se qualunque sia il risultato dell'esperimento non contraddice l'affermazione, non era un'affermazione scientifica. Chiunque di voi abbia a che fare con la psicologia, anche quella più avanzata, sa che qualunque cosa va bene. Io prendo la moglie che somiglia alla mia mamma, va bene? Ma io l'ho preso in contatto, ma tu te l'avevi detto, poi me l'avevi detto. Tu mi avevi detto che se somigliare alla mia mamma doveva essere l'opposto della tua mamma. Il problema di certe pseudoscienze è che qualunque cosa succeda è una dimostrazione di quello che abbiamo detto. Invece la scienza no. Voi pensate che io in 40 anni di scienza ho avuto sempre ragione? No. Io ho avuto quasi sempre torto. Avrò fatto centinaia di ipotesi, tutte sbagliate, so che 2, perché io la notte avevo le ipotesi, ci pensavo, ci riflettevo, andavo al laboratorio e cercavo di dimostrare dappertutto. Quando gli esperimenti dimostravano una cosa d'oggi, ero tutto contento perché quelle cose la buttavo. Sono ancora più contento quando qualche volta non ho torto. In quel caso io posso essere un pochino più confidente, è vero che posso aver torto 2 mesi dopo o 10 anni dopo, però diciamo lo scienziato è l'unica persona che va a lavorare per aver torto, mentre tutti gli altri, con i politici in testa, vanno a lavorare per aver ragione. Lo scienziato è una persona un po' masochista. Infatti io li riconosco subito gli scienziati, sono masochisti, mentre i filosofi sono tutti belli, floridi, pronti e sono tranquilli tanto quando cosa dicono va bene. Gli scienziati sono sempre macerati, sono sempre gente scontrosa, gente ombrosa. Perché, credete a me, fare una grande scoperta, essere tutto contento, scrivere un articolo, mandarlo alla rivista, e sentiti dire che sono tutte cretinate, è un esperimento devastante. E a me è successo tante volte. Raramente qualcuno mi ha detto va bene. O un po' più spesso mi ha detto va bene, ma fai questo esperimento, spiegati meglio e compagnia bella. Ma diciamo le volte in cui mi hanno detto ma che cavolo dici, è stato tanto. La maggior parte dei miei colleghi, io sto parlando della biologia perché la fisica italiana è un po' diversa, la maggior parte dei miei colleghi rimanevano talmente male che ti avevano detto in ISPA che non mandavano più nessun articolo e quindi il risultato è come se sparissero. Purtroppo ci vuole abbastanza masochismo per continuare a mandare di te, soprattutto quella alle quali tu ci tieni di più, perché quella a cui tu tieni poco ti dirò, è sentirti dire no, questo non va, questo non è importante, questo non è vero, è questo. Quindi lo scienziato ha questa struttura leggermente masochista che vorrebbe imporre anche naturalmente a te. Capisco che non scienziati non capiscono, non risuonano su questo, perché la via non è in discesa, è larga, è in salita, è stretta. Mi ricorda qualcosa di quella virtù e peccato. Però sostanzialmente la scienza ha questa caratteristica, fare la via più complicata. Se era complicata 150 anni fa, in cui tante cose non si sapevano, figuriamoci oggi, in cui la maggior parte delle cose si sanno, e quindi oggi per fare una scoperta nuova bisogna avere fortuna, immaginazione, strumenti, perseveranza, però il mestiere diventa sempre più difficile. Il problema è che è talmente bello il mestiere dello scienziato che ringraziati Dio c'è ancora qualche masochista che lo vuole fare. Il problema è che poi questo masochista esce di strada e non dico si sente ringraziato, ma a volte si sente anche ingiuriato. Io no, perché ho tanti anni e perché mi travesto ogni tanto da filosofo, per cui ogni tanto qualcuno mi dice grazie per quello che ha fatto. Non so se ha capito bene quello che ho detto, né quello che voleva dire, però mi fa piacere sentire dire grazie per quello che ha fatto. Però tutte le volte in cui, per scritto soprattutto, dico qualcosa che non ti piace, allora il problema mi dice, ah, allora tu sei il dogmatismo dello scienziato. Per esempio, quando si trattò del referendum sulla legge 40, io dissi in maniera molto soft una serie di cose e me ne vennero dette di tutti i colori, senza parlare di me, naturalmente, parlando degli scienziati, che sono degli assassini. Non parlava di me, non è che io proprio mi sentissi totalmente estraneo al corpo degli scienziati. Quindi lo scienziato è una strana bestia. Proprio perché è una strana creatura, è bene che sappiano quali sono le sue attività. E io ho scritto questo libretto, che è falsamente vicino, in realtà c'è un sacco di opera, proprio perché ognuno che viene e mi dice che cosa fa lo scienziato, io lo so così, ci sta zitto per un po', tanto praticamente in una notte e mezzo silenzio. molte delle cose che qualcuno può leggere qua sembreranno esagerate. So benissimo se sembreranno esagerate. Però l'uomo, fino ad oggi, non ha inventato niente di meglio per sbagliare di meno, non per non sbagliare, per sbagliare di meno. Se voi mi chiedete quale sarà la scienza tra 50 anni, no. Io so che già ora è diversa da 50 anni fa. La prima volta che incontrai il piano Trovato di Francia mi disse, sai Dario, ora le comunicazioni si fanno sotto forma di lettera. Lui, che era più vecchio di me, si era sorpreso. Io già sapevo che si faceva così, se mi vedesse ora direbbe, ma che è questo? Come una cosa con tablet. Perché la comunità scientifica si parla in continuazione, il che però è un vantaggio, perché in questa maniera in contemporanea funzionano tanti processi mentali e sperimentali. Ma la scienza è cambiata. È cambiata anche da quando ho smesso di farla io, che non è più di 20 anni fa. Non la faccio da 20 anni, la racconto. In realtà, siccome scrivo sia per il Corriere sia per le scienze, mi tengo al corrente, però vedo che è molto cambiato. Per esempio, non conosco nessun autore. Ai tempi miei, i miei articoli erano tutti delle stesse persone, alcune delle quali io consideravo in gambissima. Ma sono tutti nomi, tanto non si capisce se sono maschio o se sono femmine, non si capisce di che razza sono, perché è tutta gente nuova, nuovissima. Questo è un altro aspetto della scienza. Quelli che erano dei mostri sacri 20 anni fa, figuriamoci 40 anni fa, adesso o stanno zitti, mordendosi la lingua, oppure scrivono ogni tanto nei rendiconti delle accademie. Quelli che fanno veramente la scienza sono tutti giovanissimi, nuovi, di tutto il mondo, vi assicuro di tutto il mondo, perché si vede dei musi di tutti i tipi ora nei convegni, ed è giusto così. Il bello della scienza è che va sempre avanti perché c'è sempre gente nuova. È chiaro che un padre eterno come Einstein lo si rispetta ed è giusto che sia, però anche Einstein a un certo momento è stato superato dagli eventi, è stato superato da quello che lui aveva messo in moto. E sto parlando della persona forse più in gamba che abbiamo avuto in circolazione. Figuriamoci quelli che non erano Einstein. Quindi un altro masochismo dello scienziato. Sapere che da 60 anni in poi è molto probabile di aver torto. Anche se ci ha pensato tanto, ha studiato tanto, ma non c'ha quella freschezza di visione, quella freschezza di ideazione che è tipica della scienza, che è sempre in continuo raggiungimento. Ci sono proprio delle età, però non ve le dico, ma non sono aspirazioni. Il matematico dà il massimo a 20 anni, il fisico dà il massimo a 25 anni, il biologo dà il massimo a 35, filosofi, letterati e artisti danno il massimo quando hanno 90 anni. C'è una grossa differenza, perché evidentemente ci occupiamo di cose diverse. Quello che ci vuole nella scienza è la visione di qualcosa che non è banale, che non sta sotto il naso. E ricordatevi, scoprire come stanno effettivamente le cose è molto più difficile che immaginarsene. Chi ha potuto mai immaginare la relatività? Chi ha potuto mai immaginare la meccanica quantistica? Chi ha potuto mai immaginare che le nostre caratteristiche biologiche stessero scritte come una frase, una letterina dopo l'altra? Nessuno, assolutamente nessuno. Il bello della scienza è appunto questa capacità di sorprenderci sempre, anche quelli che hanno fatto scienza da decenni. Anche quelli che hanno una certa reputazione. Per esempio, qualche anno fa si è cominciato a parlare di RNA oltre che di DNA. Si è cominciato a parlare di epigenetica oltre alla genetica e molti dei miei colleghi hanno cominciato a dare numeri e a chiudersi a riccio, come fanno tutti gli scienziati vecchi, dicendo ma questo non è proprio vero, non è proprio vero, o è vero o non è vero, non è che può essere mezzo vero. Ecco, vi assicuro che anche di me che sto parlando, ogni tanto capita di incontrare cose che non aveva mai sentito dire e che non capisce mai completamente, considerando che non ho mai capito bene la teoria della relatività, non ho mai capito bene la teoria quantistica, non ho mai capito bene il DNA, figuriamoci che sono nella testa. Però il bello della scienza è questo, anche se non si è capito bene, perché il nostro cervello è il cervello delle praterie, è il cervello delle savane, è il cervello in cui dovevi mangiare e scappare, dovevi pigliare la donna e portartela via se quella non ti dava calci, con velocità, senza badare tanto per il sottile, con quel cervello lì noi abbiamo voluto capire le galassie e gli elettroni. È bella la testa. Abbiamo voluto capire quello che succede nelle nostre cellule. Come si fa a capire? Capire nel senso di prendere e vedere non si può. Ecco che allora la scienza da un po' di tempo è diventata ancora più astrusa perché ti ha inventato una serie di norme di correlazione in cui tu puoi dare un contributo anche se non capisci. Questo, in un certo senso, è il sortilegio della scienza di oggi. Io sono contentissimo di essere vissuto in questo periodo. Io mi ricordo che già alle medie, quando la professoressa, la cui figlia vedrò stasera, tra l'altro, la professoressa delle medie dette un tema: in quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere? Chi disse Atene, chi disse Sparta? Dissi oggi. A me mi piace vivere oggi. E io lo sapevo quanta ragione avevo, perché ho vissuto l'epoca più appassionante della fisica, non proprio, l'ho presa un po' sul finire, ma della biologia e soprattutto delle neuroscienze l'ho presa in pieno. Come è stato ricordato, il bello della scienza di oggi è che si può arrivare a parlare scientificamente di argomenti dei quali una volta o parlava la filosofia o parlava la teologia ed erano questioni remote: la libertà, la volontà, la memoria, l'identità. Ecco, ora sempre di più si può perlomeno tentare di porre queste domande su basi scientifiche. E questo, se volete, è l'effetto più bello per me, più interessante, più appassionante dell'impresa scientifica. Ecco perché mi hanno dato la laurea d'onore in filosofia, perché io tanto mi sono appassionato alle scienze che ho cominciato a improvvisare di vera mia anche su cose delle quali non avevo la patente, non avevo l'autorizzazione. E siccome la filosofia dà ragione anche a chi dà torto, infatti Pascal diceva di sprezzare la filosofia per fare della vera filosofia, quindi a me mi va benissimo, possiamo riformulare questioni vecchissime come quella del libero arbitrio, come quella del caso o delle cause in termini scientifici. E qui la mia gioia, e spero si trasmetta attraverso un librino così, ma certamente si trasmette attraverso il complesso dei miei libri, è quello di essere vissuto in un momento in cui potevo giocare, dando un contributo utile, soddisfacendo la mia curiosità. Perché il requisito fondamentale dello scienziato è la curiosità. Se non è curioso, è meglio che non faccia lo scienziato, può fare un altro mestiere. La curiosità ti brucia, ti mangia, ti divora. Mia moglie mi dice che io sono bramoso. Sì, io sono bramoso. Sono bramoso di cibo, sono bramoso di conoscenza. Non posso stare, se uno dice una parola di cui non conosco il significato, devo andare da qualche parte, che può essere un libro, può essere Google, a vedere che significa quella parola. Purtroppo oggi ci sono parole che non significano assolutamente nulla, come resilienza. Ma che è la resilienza? Resilienza è una italianizzazione stupida del termine inglese resilience, il quale ha una sua definizione. Ma ho fatto solo un esempio astratto, ne potrei fare 50.000, il baby in, sostegno, child e compagnia del. Purtroppo oggi, oltretutto, c'è anche questo viziaccio di pensare che chiamare le cose con un nome straniero le rende più precise. A volte sì, ma a volte no. Se era impreciso prima, è più preciso ancora. Io mi ricordo quando ho cominciato a muovere le prime, i primi passi nella scienza, dovevo scrivere gli articoli in inglese, che non sapevo tanto bene, e andai da un professore che era italo-americano e per cercare di farmi aiutare, e mi disse: ma tu lo sai benissimo in inglese, quelli che vengono da me in realtà non vogliono tradurre in inglese, vogliono tradurre quello che è confuso nella loro testa in qualcosa che è chiaro, e poi lo vogliono tradurre in inglese. Ecco, purtroppo la verità, se le idee sono chiare non c'è nessun problema a tradurre e a chiamare con il loro nome. Infatti io un pochino sono dispiaciuto che siamo invasi di termini stranieri, anche se la scienza è invasa di termini stranieri. Per esempio, quando nacque lo splicing, che è un modo di legare un pezzo di RNA a un altro, non c'era altra maniera di chiamarlo. Quindi certe volte va benissimo il termine inglese, certe volte invece è un abuso. Per esempio, che dici election day o family day, non è assolutamente necessario. Ma questo è nulla rispetto alle parole più raffinate, rispetto alle parole le quali, attraverso una formulazione diversa, sembrano indicare un concetto diverso, che invece è soltanto un poco più confuso. Quindi io sono un rompiscatole. Sono un avvocato non nominato da nessuno di una disciplina per definizione rompiscatole come quella scientifica. Però il metodo scientifico fino adesso ci ha dato un sacco di conoscenze. Non contraddittorie, perché la gente dice Einstein ha contraddetto Newton, ma scherziamo. Se Einstein avesse contraddetto Newton, voleva dire che Newton aveva torto fin dall'inizio. Einstein ha ampliato il significato del newtonianesimo, applicandolo a fenomeni nuovi. Così il fatto che l'universo ora si espande non annulla il fatto che i pianeti girano in una certa maniera, lo amplia. Quindi la scienza avanza e amplia i suoi concetti, ma non va avanti e indietro. La scienza è approssimativamente come il tempo che va solo avanti. Però se voi mi dite la scienza sperimentale è il meglio che si possa fare, e no, io la mano sul fuoco là non ce la posso mettere. Oggi come oggi è il meglio che si possa fare. Però se la domanda me l'avessero fatta nel 400 avrei dato una risposta sbagliata. Quindi può darsi che io mi sto sbagliando e che magari fra 50 anni, 100 anni, 150 anni verrà qualche altra cosa. Io non lo vedrò, ma insomma, vedrò se qualcuno me lo racconta, mi manda un piccione viaggiatore. Oggi come oggi produce conoscenza, produce applicazioni, introduce termini nel linguaggio di tutti i giorni, perché evoluzione, sviluppo, libertà, natura, cultura sono termini che hanno avuto per loro un'incubazione in campo scientifico. E poi permettetemi di dire che la forma mentis dello scienziato, che implica razionalità, spirito critico, capacità di ascoltare gli altri, capacità di farsi criticare senza farsi venire un impatto, è anche il nocciolo dello spirito democratico. Lo spirito democratico si basa sulla razionale, diciamo, sulla capacità di ascoltare, sulla capacità di cambiare idea. Quello che dico sempre io, per cambiare idea bisogna averne una. Il cambiare idea è certamente dei grandi, anche se uno ha vissuto gli ultimi 70 anni con una certa idea. Se ci sono dei motivi validi, va bene a cambiare. Io sono molto amico di Giulio Giorello, il quale è un sostenitore, ma non io, del relativismo. Lui dice si può anche sostenere diverse cose. Io dico però non contemporaneamente, però se mettiamo nel tempo, certo, io prima ero convinto di una cosa, poi sono convinto di un'altra e posso cambiare, io trascinandomi dietro poche ma alcune persone. E qui ritorno dopo tutto questo sproloquio alla domanda della, chiamarla divulgazione, anche se è un brutto termine perché c'è la parola vulgus e come è noto nessuno vuole essere vulgo, siamo tutti elite, però diciamo la disseminazione della conoscenza scientifica è una realtà, ma è la vera nota dolente, perché la scienza cammina troppo velocemente perché anche gli addetti ai lavori riescono a tenere dietro. E chi la deve raccontare? Chi la deve distribuire? I scienziati sono pochi, scontrosi, qualcuno sa proprio parlare, sa parlare solo ai suoi colleghi. I giornalisti sa qualche parte, anche se io appartengo a quella caratteristica. La scuola. Forse l'unica cosa veramente positiva che si può fare e cominciare a parlare di scienza, non di materia oscura o di energia oscura, ma di interpretazione di un grafico, fin dalla scuola materna, perché un italiano quando vede un istogramma comincia a naspare. Ora, francamente, nel terzo millennio naspare davanti a un istogramma è vergognoso. Quindi la scienza non è la perfezione, perché se non l'avete capito a questa età non lo capirete mai più che la perfezione non c'è. Però è la cosa più vicina a una grossa capacità di produrre conoscenza che l'uomo abbia saputo inventare. Oggi ha prodotto tanto, speriamo che produca ancora tanto, ha bisogno di cervelli giovani e ha bisogno anche magari di qualche soldarello e di qualche stanza per fare gli esperimenti. E evitare di vivere come facciamo noi alle spalle delle altre nazioni, le quali fanno tutte le scoperte e poi ce le infilano e ce le fanno pagare tanto. Qualche volta sarebbe bene, visto che abbiamo cominciato, come è stato ricordato con Galileo, che non era una persona qualsiasi, ogni tanto produrre anche noi conoscenza. Certo, se io al bambino o allo scolare vi dico fin da quando è a scuola che la scienza non produce idee vere ma produce solo pseudo concetti, quello lo scienziato non lo farà mai. Io vi invito a leggere questo libro, libri come questo, a riflettere, perché leggere non è tutto, leggere l'inizio, ma leggere di per sé non è salvifico come gli editori ci vogliono far crescere, credere, e soprattutto a pensare tutte le cose che sentite dire, che cosa si potrebbe fare per controllare se sono vere o se sono false. Grazie.
Grazie. Se posso, mi ha fatto, le sue segretarie mi hanno suggerito due domande ulteriori, brevissime. La prima, parlavamo di quanto male la politica si occupi di scienza e di quanto male siano fatte le leggi che regolano
temi scientifici. Ora, se noi guardiamo il Parlamento italiano, vediamo fondamentalmente, a parte i politici di professione, quelli che hanno fatto solo il politico della loro vita, due grandi lobby dominanti, che sono quelli dei giornalisti e quelli degli avvocati. Gli scienziati disertano la vita pubblica per scelta, per tradizione, per vari motivi. Questo, da una parte, è causa della scarsa capacità che il mondo della politica, cioè che il mondo che fa le regole, ha di comprendere innanzitutto le cose che deve poi regolamentare. Quindi, da una parte, quanta parte è la cavalcata verso lo sprofondo dell'ignoranza che stiamo correndo come civiltà, e quanta è anche colpa vostra, diciamo, della categoria dello scienziato nel non essersi mai preso queste responsabilità. E la seconda domanda, collegata alla seconda osservazione che faceva, sempre dal punto di vista del volgo dal quale è venuto, io non ho paura di usare questa parola, mi fa venire in mente questa riflessione, cioè tutti conosciamo chi Galileo, perché meno ovviamente sappiamo chi è, tutti sappiamo chi è Newton, tutti abbiamo sentito parlare di Darwin, più o meno sappiamo quali sono le cose di cui parlava, lo stesso vale per Einstein, per Heisenberg, fino a Stephen Hawking, possiamo dire. Dopodiché il voto. Ora, cosa è successo? Cioè, chi si ricorda un grande scienziato, personaggio pubblico, più giovane di Stephen Hawking? Io no, ma magari voi qualcuno sì, però diciamo il volgo si ferma lì. Che cosa è successo, mi sono chiesto? È successo che questo fenomeno di collettivizzazione di cui parlava lei ha impedito l'emergere di figure carismatiche? Sì, o quanta parte invece è appunto il fatto che l'intera civiltà, diciamo la società italiana come civiltà occidentale, ha imbarbarito così tanto il pensiero scientifico e l'approccio messo, cioè trattandolo male, trattandolo a schiaffi, da non permettere un avanzamento da questo punto di vista?
Ma molto velocemente, perché comincio a sentire la glicemia bassa. La prima domanda, che non me la ricordo più, era
quando è colpa degli scienziati?
Io nel 2001 ho fatto il rettore. Pazzia senile. Quindi io stavo a una scrivania e venivano quelli a chi facciamo quelli. Io dopo un po' ho capito che dovevo dire sempre sì. Ho capito che dovevo dire sempre sì, per il bene mio e per il bene loro. E quindi ho capito chi promuoveva un milione di posti di lavoro, chi rispondeva sempre le trattorie sono piene. Il politico c'è poco da fare, non può dire troppe verità, deve in tutta onestà mediare, se è una persona onesta, imbrogliare se è disonesta. Quindi temo che fra il linguaggio dei politici e quello dello scienziato c'è proprio un abisso, perché se tu gli dici a muso duro uno hai torto, quello non ci viene più da te, e figuriamoci poi se vota. Queste sembrano battute, ma non sono battute, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui si guarda talmente tanto al consenso che non si fanno mai politiche a lungo termine, ma sempre a breve termine, per non perdere il consenso immediato. Quindi il primo motivo di clash tra lo scienziato e il politico è il fatto del parlare chiaro. Però, detto questo, tutti i paesi che si rispettano hanno un consigliere scientifico del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica, secondo il caso. Voi avete mai sentito in Italia qualcuno fare consigliere scientifico di, non dico Renzi, perché lui sa tutto, ma diciamo di altre persone?
Ciampi
aveva perlomeno i suoi consiglieri economici. Non è un caso che Ciampi non era l'ultimo pezzo. Il problema è che in Italia non ne avete mai sentito parlare, perché non c'è. Perché nessuno ha mai pensato che avere andato, magari nascosto, non fa vedere a nessuno, avere uno che ti dà un consiglio su questo e su questo non fa male. E ricordatevi che nel tempo in cui sono vissuto io, cioè in cui siete vissuti la maggior parte di voi, se vi vedo, abbiamo perso l'informatica, la chimica e la siderurgia. Devo dire che abbiamo acquistato le nanotecnologie, meno male, siamo veramente, ci trovavamo in brave vicinità. Quindi il non avere un consigliere scientifico all'atere ha prodotto quello che ha prodotto. È talmente semplice che se il dice che devi fare, non devi inventare, devi copiare. Voi non avete idea di quante volte ho detto questo, ma perché non copiamo gli altri paesi? Perché non avete un consigliere scientifico? In questo momento al Parlamento ci sono due donne scienziate, la Elena Cattaneo e la Ilaria Capua. Poverino, non fanno altro che lamentarsi. Tra l'altro la Ilaria Capua ha appena scritto un libro che si chiama L'abecedario del Parlamento, in cui racconta tutte le angherie e le incomprensioni che deve subire. Ed è tra l'altro anche una bella donna, quindi l'italiano in genere le avanze riguarda una bella donna. Quindi io attraverso la loro testimonianza, perché io in Parlamento non ci sono mai stato, ho sentito raccontare di incapacità di comprendersi contro uno schieramento trasversale, non politico, trasversale, contro gli OGM. Lo schieramento è trasversale, cioè sono tutti quanti contro. E tante altre cose in questi giorni avete visto che due partiti hanno dato la libertà di coscienza nel votare per paura di perdere la votazione. Quindi non siamo tanto compatibili e basterebbe tutto sommato avere un consigliere o due o tre, se non si figli di uno scientifico, magari uno fisico, uno elettronico, uno biologico. L'altra domanda era più semplice, era...
Perché non riuscite a trasmesso di essere personaggi pubblici carismatici?
Non vi vediate che io sia particolare, non è sempre tanto significa. L'importante è non arrabbiarsi, non fare presuntuosi e chiedere di volta a me. Oppure se non ti viene in mente una parola, aspettare un po', farti dire di parole e poi arrivano. Non è completamente vero che scienziati di tempi più recenti non sono noti, è che l'uomo fa sempre delle classifiche. Einstein, Newton, Fermi, Stephen Hawking, che ha l'unico motivo promozionale di essere ridotto male, perché sennò non si capisce perché la gente lo prende sul serio, visto che certamente non capisce quello che dice, perché è difficilissimo. Però in verità altri scienziati ci sono, anche se la scienza è un'impresa collettiva, e c'è sempre qualcuno che pensa meglio, c'è sempre qualcuno che pensa più profondamente. Però per esempio c'è uno scienziato biologico che tutti hanno in odio, perché è bravo. Tu lo vuoi bravo e poi ti dà fastidio perché è bravo. Quindi io non direi che manca questa informazione, direi che noi abbiamo la tendenza a fare classifiche e a notare sempre il passato. Quelli che sono più il passato lontano sono eccezionali, quelli più vicini invece no, quando in verità, da quello che abbiamo detto prima, che le questioni diventano sempre più difficili, in realtà chi arriva dopo deve faticare molto di più. Però quello non credo che sia un problema, anche se di nuovo basterebbe copiare gli altri paesi. C'era un mio collega simpaticissimo biologo, il quale tutti i sabati parlava alla BBC e raccontava alla buona quello che secondo lui di rilevante era stato compiuto in quella settimana. E lui mi diceva a me, ma perché non lo fai tu in Italia? E certo, mi vado lì, tu mi fai raccontare agli italiani quello che è successo, sai come mi rispondono? Cioè no, mi rispondono bene perché sono vecchio, per carità, ma sostanzialmente mi dicono si ripresenti, ci sentiamo.
Le faremo sapere,
no? In questo momento sulla rete ci sono le battute più eccezionali. Su chi lei sa l'inglese, lei sa il francese, mi faccio una traduzione, mi sbagliano tutto, le faremo sapere. Anche questo potrebbe servire. Devo dire che i giornali sono abbastanza attenti a certe persone, però non so se l'articolo poi viene letto. Quello che io so sulla mia pelle è che qualche tempo fa è morto Marvin Minsky, che era di un'intelligenza mostruosa, era il padre dell'intelligenza artificiale e che aveva inventato tra l'altro anche una forma di microscopio avanzatissima, e siccome aveva quasi 90 anni non se ne ricordava più nessuno, né il Corriere, né la Repubblica, né la Stampa, né il Messaggero l'hanno nemmeno detto. Io, siccome sono un rompiscatole, ho telefonato al Corriere del mio giornale e devo dire, in quel caso mi hanno preso un zero, perché sono andati su Google, ho detto, ah, non è vero quello che dice il professor Montenegro. E quindi ce l'hanno messo subito dopo, ce l'hanno messo anche la Repubblica. Quindi, in un certo senso, bisogna anche fare questa operazione. Quindi la divulgazione è anche dare a Cesare quel che è di Cesare, perché poi, tutto sommato, ciascuno di noi lavora per avere anche una certa notorietà. Non potrò mai avere la notorietà di un rapper o di un artista o di un uomo di cinema, ma un po' di notorietà come scienziato, se uno è bravo e ben vigilato.
Avete domande?
C'è ancora tempo per qualche domanda. Se... Ecco,
ha fatto venire la curiosità, professore, in relazione all'argomento dell'epidemiologia. Volevo sapere se, secondo lei, l'uso di queste sostanze può provocare dei danni alle persone.
Non sono pericolosi né in teoria né in pratica, né alle persone né all'ambiente. Non sono pericolosi in teoria perché fare un organismo che ha decine di migliaia di geni e mettercene o togliercene uno, un punto di differenza faccia. Non sono pericolosi in pratica perché ormai ci sono persone che mangiano da 30 anni OGM e non hanno mai avuto nemmeno un mal di pancia. Anche perché, mentre i prodotti naturali vengono sì controllati, ma fino a un certo punto, i prodotti OGM vengono controllati fino alla nausea. Ricordatevi comunque che voi italiani, che pensate di non consumare niente di OGM, quando mangiate un pollo o mangiate una vacca, questi hanno mangiato mangimi OGM. Quindi se gli OGM avessero il diavolo dentro di loro, tutti quanti abbiamo il diavolo in noi. Per la canzone di Zucchero che diceva il diavolo in me. Quindi gli OGM non hanno nessun motivo di essere tenuti. In realtà sono tenuti in molte parti del mondo e in Italia, come ho detto prima, c'è uno schieramento politico trasversale. Prima o poi cadrà, lo mangeremo tutti e lo pagheremo a soldi enormi, visto che in tutti questi anni non solo non l'abbiamo mangiato, ma siamo anche stati impediti di fare ricerca, perché il bello dell'Italia è che impedisce anche di fare ricerca su queste sostanze, per cui noi ci troveremo, come al solito, l'ultima ruota del carro, perché noi siamo sempre in prima fila nelle battaglie di retroguardia.
Non ci ha detto il nome del biologo di tutti gli organi, giusto Richard Dawkins?
Perché non me lo ricordo? È uno che ha fatto il genoma. È il presidente di una società che si chiama, non me lo ricordo, no, è un biologo, come? No, è, vabbè, abbiate pazienza, vuol dire che vi manderò un sms poi a tutti quanti, il quale comunque è una persona di una simpatia eccezionale, anche se si presenta francamente un po' antipatico come quello che fa tutto, e ha scritto comunque ultimamente un'autobiografia molto bella e molto interessante che si chiama Una candela nell'oscurità. Vedete quante cose ho, ma non mi ricordo come si chiama.
Sì, io sono nell'ambiente, faccio il fisico, ma volevo chiederle cosa pensa di un atteggiamento che c'è adesso nell'attività scientifica mondiale che viene chiamato in inglese publisher or perish, ma si potrebbe benissimo tradurre in italiano pubblico o muori, cioè questa enorme spinta alla pubblicazione scientifica forzata, tanto che per far carriera bisogna pubblicare qualunque disegnata. Grazie.
Ma c'è sempre stata, probabilmente in certi momenti la si sottolinea di più, in certi momenti la si sottolinea meno. Per andare avanti nella catena scientifica bisogna pubblicare, è chiaro. E per avere anche finanziamenti bisogna pubblicare. Pubblicare vuol dire avere un articolo pubblicato, possibilmente su una bella rivista. Quindi publish or perish vuol dire che tu puoi essere bravo quanto vuoi, però se non pubblichi nessuno ti dà retta. È un atteggiamento che c'è sempre stato e sempre ci sarà, al quale non si dovrebbe cedere, nel senso che se io non ho nulla di importante e soprattutto se quello che voglio pubblicare non è vero, non dovrei tentare. Fortunatamente non riesce sempre il gioco, perché appunto c'è questo controllo incrociato, per cui qualcuno può essere eroso dalla ambizione di pubblicare, ma poi sbatte contro il muro. E ricordatevi che nel campo scientifico, quando ti pigliano in castagna, cioè quando tu hai pubblicato un risultato sbagliato, poi è chiuso. Quindi ringraziando Dio ci è questa tentazione che abbiamo tutti, perché io ho tentato sempre di pubblicare, io ho pubblicato 17 volte sulla rivista Nature, credo che in Italia non ci sia nessuno, ma non sono mai stato colto in castagna, posso dire così, perché magari tra 50 anni lo sarò, non lo so. Quindi da una parte è un atteggiamento poco sensato, dall'altra non prevalente, perché il controllo incrociato ci blocca alla fonte. La domanda da cane questa.
Siccome sta parlando di dovrebbe essere acceso. Si parla molto di questa tematica dell'adozione, dell'utero in affitto.
Adozione, ho capito adozione.
Venga, fermo il microfono davanti alla bocca, non faccio
bene. Voglio sapere se cosa ne pensa dell'utero in affitto, della procreazione assistita, se è un'evoluzione della natura, non lo so.
Lei entra in un problema molto specifico e molto dibattuto. Non so se gli interessi la mia opinione, visto che è uguale a quella di qualsiasi altro. Però se vuole la mia opinione, io penso che con le dovute cautele non ci dovrebbe essere nessun limite, perché se io posso vendere il mio corpo, come è ben noto che lo si fa in tante maniere, non vedo perché l'utero, che è una parte del mio corpo, non lo posso vendere. Sarebbe meglio che non ci fosse nessuno che ha bisogno di soldi e quindi non facesse questa cosa, ma sappiamo che non è vera. Quindi chi ha bisogno di soldi, nei limiti della correttezza tecnica, e mia moglie non è d'accordo, ma io ci posso fare, o della correttezza sociale, anche quello, perché no? Che cosa ha l'utero di particolare rispetto ad altre parti del corpo? Però questa è la mia opinione personale, e quindi non la pigliate per l'opinione di uno scienziato, perché io mi chiamo Edoardo Concinelli.
Io più che altro mi chiedevo se non c'è un'evoluzione, cioè nel senso che non è più legato alla donna fare figli, perché le donne lavorano, perché non possono procreare, se piano piano arriveremo, diciamo, in modo naturale, tra virgolette, a una cosa del genere.
Fino adesso l'utero ce l'hanno le donne, però capendo lo spirito della tua domanda, non è affatto impossibile che fra 20-30 anni ci sia un utero artificiale. Non è affatto impossibile, c'è già certa gente che lo studia. Quindi questo non è un utero in affitto, questo è un utero artificiale. Io penso che se la percentuale di persone sterili resta fissa o addirittura aumenta, come sembra, e visto che una delle aspirazioni principali degli esseri umani e di avere figli, anche se è vero che avere figli non è un diritto, ma tante volte non sono un diritto e noi la vogliamo lo stesso, il giorno in cui si avrà un utero artificiale sarà un gran giorno, soprattutto perché sarà il primo momento vero in cui la donna sarà liberata, perché non dovendo passare 6 mesi ad andare a tiro con la panza oppure...
Considera
il primo destro. Mia moglie dice 9, perché abituata a dare i numeri. 9 sono il complessivo, ma prima che si pianti nell'utero ci vuole tempo. Quindi... Vabbè, mamma che ti posso fare? Guarda. Facciamo una prova. Quindi io penso, anche se è lontano e nessuno ne parla, che prima o poi si arriverà anche questo. Si arriverà alle cellule germinali, cioè ai gameti artificiali, e si arriverà anche a un utero artificiale, anche se è un po' complicato, perché una cellula è una cellula, un utero è una cosa. Però se consideriamo che si rifanno le corne, si rifanno la pelle, si rifà la pelle, i grandi ozionati, invece di essere avvolti in quella carta argentata che si vede ogni tanto, possono essere avvolti in una pelle fatta in laboratorio. Tutto questo che aumenta la libertà è benvenuto. Naturalmente fatte salve le condizioni che non ci sia ricatto, che non ci sia sperequazione e che non ci sia ricatto. Se io dico a uno, se tu non voti per me, io risulterò non te lo do, questo è sbagliato, ma non è sbagliato scientificamente, è sbagliato socialmente.
L'aspetto istruttivo della scienza è stato sempre fuori dettato dalla narrativa, specialmente di fantascienza, dal cinema e anche da molte persone che vedono i pericoli della distruzione del genere umano ad opera delle armi nucleari sempre più potenti, sempre più distruttive. Mi chiedo appunto se gli scienziati si pongono ancora questo problema oppure se ormai questo problema etico è superato.
Ma il problema di accelerare la fine dell'umanità c'è sempre. Quando io ero ancora troppo piccolo per capire, c'era il famoso club di Roma che diceva che il petrolio sarebbe finito di là a 20 anni. Avevano torto. Poi si è avuto paura del nucleare. Il nucleare è molto rischioso, ma molte nazioni, anche se non l'Italia, vivono sull'energia prodotta dal nucleare. E cari signori, nonostante tutte le chiacchiere, se siamo vissuti 70 anni senza guerra da queste parti, potete ringraziare la bomba atomica, perché sta sicuro che se non c'era la bomba atomica qualche altra guerrettina ci sarebbe stata. Quindi bisogna guardare il pro e il contro. Il vero, 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 vero problema è che il mondo è finito, cioè la Terra è finita. Quando finita vuol dire non infinita. Quando noi eravamo pochi non ci siamo mai posto il problema. Dopo che siamo tanti ci siamo accorti che tra poco ce lo stiamo rosicchiando tutto. Quello è un problema serissimo, perché un po' con i consumi, un po' con la popolazione, un po' con l'inquinamento stiamo rovinando il nostro pianeta. Ma che cosa facciamo? Torniamo indietro? Cominciamo a tirarci le clave? Cominciamo a vestirci con le pelli di leopardo come ha fatto ieri la Bellona a Sanremo? Cominciamo a chiudere le università e chiudere la laboratori? No, cerchiamo di utilizzare la risorsa del nostro cervello, della nostra inventiva, per rimediare anche al fatto che vivendo noi tanto di più e essendo tanti ci stiamo rosicchiando il pianeta. Destini su quanto ci metteremo a mangiarcelo tutti variano. Io sono ottimista per natura, ci posso fare niente, però il problema esiste, bisogna pensare, studiare, riflettere, fare esperimenti per mettere qualche pezza a questo piccolo ma grandissimo problema.
Lei prima parlava di vendita delle scoperte. Ecco, quali possono essere le modalità con cui si vende una scoperta da una nazione all'altra? E quanto è importante la nazionalità di una scoperta scientifica? Grazie.
Ma esistono i brevetti, o per dire in inglese intellectual property, ci sono da tanto tempo e servono a proteggere chi fa le cose. Qualcuno in questo paese, guarda caso, vede i brevetti di marchio, tanto è vero che gli italiani non fanno brevetti. Se voi aprite un frigorifero, se voi aprite un televisore, il numero di brevetti italiani che ci trovate è bassissimo, perché in Italia la parola profitto è una parola sporca. E allora buttiamo dei soldi che sono il serpo del diavolo e viviamo alla bella vita tutti quanti. Ma nel momento in cui non lo si può fare, e soprattutto le altre nazioni non ce lo permettono, vedete in questo momento perfino la Cina sta già tirando sui propri passi, bisogna un pochettino adeguarsi. I brevetti hanno un lato positivo e un lato negativo. Proteggono chi ha avuto l'idea e danneggiano chi non l'ha avuta. Ma chi ti ha impedito a te di studiare e di trovarla? Il fatto che qualcuno non l'abbia trovato non è una disgrazia venuta dal cielo, è una ignavia, è una mancanza di lungimiranza e di stupidità che noi paghiamo carissimo. Se andate da uno scienziato giovane e gli dite la parola brevetto italiano, lui storce il naso. Se andate in altri paesi non solo storce il naso, ma si sta a sentire. Come succede sempre, è giusto stare in mezzo. È bene proteggere, è bene non esagerare, perché il progresso è di tutti. In realtà dopo 10, 15, 20 anni i brevetti decadono come diritto d'autore dei libri e tutti i parlanti possono godere di tutto. Come si vede con i telefonini, prima erano una cosa di elite, ora ce l'hanno anche i figli dei cartonai. Quindi vuol dire che dando tempo al tempo poi le cose si espandono. Giuro che non parlo più. No, perché avete una domanda e mi si è seccata la lingua.
Vorrei chiedere la sua opinione riguardo la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Secondo lei sono eticamente corrette, la sua opinione?
Secondo me sono eticamente corrette, ma non ce n'è più bisogno. Perché grazie a una scoperta di un giapponese che ha avuto il premio Nobel per quello, si possono fare le cellule staminali embrionali direttamente in laboratorio. partendo da cellule adulte. Quindi io posso fare, anche io che ho 70, quasi 5 anni, posso pigliare alcune cellule mie, naturalmente non le più disgraziate, magari quelle del derma, non delle epidermide, e posso trasformarle in cellule staminali embrionali. Ancora non se ne parla tanto perché non è interesse farlo sapere e perché francamente, lo devo ammettere, io ero più ottimista che saremmo andati più avanti qualche anno fa che ora, perché per ora abbiamo fatto la cornea, abbiamo fatto il sangue, abbiamo fatto la pelle facilmente, beh, purtroppo non abbiamo fatto il fegato, non abbiamo fatto il muscolo, non abbiamo fatto l'osso, pensate, l'osso che è un oggetto apparentemente meccanico, ma non lo sappiamo fare, cioè lo sappiamo fare ma si degrada velocemente, quindi non è un problema di promessa di queste cellule, ma è un problema di essere sicuri che queste cellule funzionano.
Un'altra domanda veloce riguardo al discorso degli IgM. Secondo lei la creazione di ampie monoculture di IgM non potrebbe andare a danno della biodiversità?
A me piacerebbe sentir dire da qualcuno cosa vuol dire biodiversità. Secondo me tutti lo dicono e nessuno lo sa. Comunque, se per biodiversità significa una grande diversità di culture, gli OGM sono in direzione di aumentare la biodiversità, non di diminuirla. Per esempio, il pomodoro sta ammazzando, sta scomparendo. Il riso carnaroli sta scomparendo. Certi tipi di vite stanno scomparendo perché erano talmente raffinate, diciamo, usiamo questo termine, che erano delicate. Se noi italiani volessimo difendere il nostro tipico, dovremmo adoperare in casa, senza comprarlo da fuori, gli OGM per difendere il Samarzano dai suoi nemici o l'olivo dalla xylella.
Grazie. Ma poteva essere Benter il biologo di cui si parlava prima, Greg Benter?
Bravo, bravo, Greg Benter, Greg Benter. Greg Venter, che è un po' antipatico, devo dire, ma c'è una capa incredibile, ha fatto di quelle cose. Certo, lui riesce a mettere insieme 20, 30, 40, 50, 60, 200 persone, ma quella è una sua abilità, non è un suo difetto, e sono loro che fanno il lavoro. E vuol dire che ci sa fare.
Sì, ma lei sa che siccome qui viene spacciato, specialmente nel nostro paese, come uno che, di quelli che fa profitto, e quindi è un pochino, diciamo, lei l'ha spiegato prima, no?
Il problema è che tanti fanno profitto, dando molto meno.
Ho capito, io sono d'accordo, però...
E poi il profitto non è una brutta parola. Non è una brutta parola fin tanto che c'è il denaro, vogliamo il denaro, datemelo tutto a me, così ve ne liberate e io lavorerò bene, me lo prometto.